Questa sera rimaniamo sulla liturgia della solennità dell'Immacolata Concezione, quindi sulle letture di oggi. E iniziamo come sempre invocando lo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amo.
Il libro della Genesi. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: dove sei? Rispose: ho udito la tua voce nel giardino. Ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Riprese: chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare? Rispose l'uomo: la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse alla donna: che hai fatto? Rispose la donna: il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato. Allora il Signore Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici. Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi.
Abbiamo contemplato, oh Dio, le meraviglie del tuo amore. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi, ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Abbiamo contemplato, oh Dio, le meraviglie del tuo amore. Il Signore ha manifestato la sua salvezza, agli occhi del popolo ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Abbiamo contemplato, oh Dio, le meraviglie del tuo amore. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Acclama al Signore tutta la terra, gridate, esultate con canti di gioia. Abbiamo contemplato, oh Dio, le meraviglie del tuo amore.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che sia benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Lui siamo stati fatti anche re, predestinati secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, a essere lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo, e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.
È una liturgia, quella di oggi, molto ricca. Nel libro della Genesi si parte già alla grande quando il Signore Dio passa nel giardino e, non vedendo Adamo, lo chiamò e gli disse: «Dove sei?». Intanto dice la condizione splendida degli inizi, dove l'uomo, Dio, gli animali, il creato tutto era in armonia. Dio passeggiava in questo giardino creato. Poi succede la storia del frutto, dove il serpente inganna Eva, Eva mangia, ne dà da mangiare ad Adamo, e lì c'è la caduta. Ma il Signore passa e, non vedendo la sua creatura, lo chiama: «Dove sei?». Un Dio che, se noi spariamo dalla sua vista, si preoccupa, non può stare senza la nostra presenza. E qui la dice grande. La dice grande sull'amore e il desiderio di Dio di vivere in comunione con noi. Cioè, noi non so se riusciremo mai a capire questa cosa qui in terra. Una volta che arriveremo di là vedremo le cose in un altro modo, ma noi qui non riusciamo a capire perché un Dio non ce la fa a vivere senza di noi. Era così in pace, era da solo, nessuno che combinava dei guai, e invece no, lui ha voluto creare delle persone fatte a sua immagine per entrare in comunione d'amore profonda con noi. Cioè, lui senza di noi gli manca un pezzo. E poi sappiamo come va avanti la storia, che comincia a essere lo scarico dei barili di chi è la colpa: no, è stata lei, è stato lui, non è stato l'altro. E poi parte la maledizione: sì, tu maledetto, e poi cominciano i guai per il genere umano. Però in mezzo a tutto questo male, a questo peccato, il Signore apre un punto luminoso, dà uno spiraglio, parlando di una donna che sarà in inimicizia con il serpente. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Uguale, non ti lascio morire nel tuo peccato, ma ti do la salvezza. Trovo il modo per redimerti, per farti arrivare alla bellezza degli inizi. Quello che tu hai perso oggi in questo giardino, io te lo restituirò. E San Paolo ci dice che Dio ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo. Qui ancora di più non riusciamo a capire questa cosa. C'è stato l'anno zero dove Dio dal nulla ha creato tutto. Però prima di creare tutto il Signore ci aveva pensato, non è che si sbaglia, starnutisce e parte la creazione, no? Lui l'ha proprio pensata. Quindi noi siamo stati pensati dall'eternità. Quando ancora non esisteva niente, Dio ci aveva in mente e diceva: arriverà il giorno in cui creerò la Cecilia, la Lilies, Paolo, la Lara, la Simo, la Sara e bla 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 bla, via dicendo. Lui ci ha pensato da tutta l'eternità. Quindi pensate a quello che può provare Dio davanti ai bambini abortiti, e ne butto lì soltanto una. Oppure tutta la violenza che distrugge la bellezza del suo creato. Uccide le persone, devasta la natura. Come può sentirsi Dio davanti a questa cosa? La butto lì. E ci ha predestinati ad essere figli adottivi mediante Gesù Cristo. Cioè noi non siamo Dio, siamo figli di Dio in Gesù. Il figlio di Dio è Gesù. Noi siamo figli nel figlio, quindi siamo stati adottati. Cioè della serie: non fai parte della mia famiglia perché sei un'altra cosa, ma io ti adotto e ti do la dignità di Dio. Ti metto nelle condizioni di essere simile a Dio. Secondo il disegno d'amore della sua volontà. E qui potremmo starci una vita su questi versetti. E qui appunto si ripete: in Lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati, secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la volontà, a essere a lode e a essere a lode della sua gloria, noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. Siamo messi nelle condizioni di partecipare della vita di Dio, anche con l'immortalità. Noi moriamo, ok, ma con la risurrezione vivremo in eterno, quindi vivremo come Dio in questa dimensione che non conosciamo. E la cosa incredibile, perché non la comprendiamo e abbiamo il coraggio di deridere, che disprezziamo una cosa di questo genere. Quando tu parli della fede, quando tu parli di Dio, il 70% delle persone ti guarda male e ti dice: non fa per me questa roba qui, ma lascia perdere. Cioè, e siamo così fatti male, cioè, anzi no, il Signore ci ha fatto molto bene, ma siamo diventati così fatti male da disprezzare questo amore di Dio, questa vita di Dio. Perché intanto diciamo che è fantascienza, che non esiste, che sono tutte balle, e non capiamo niente del regalo che Dio ci ha fatto. Invece di stupirci, buttiamo via tutto dicendo che sono delle robe da UFO. Anzi, ci arrabbiamo con Dio quando le cose vanno male, come se la colpa fosse di Dio. E forse in parte, essendo che qui c'è tutta una serie di maledizioni nella prima lettura, anche il Signore non è che sta lì di plastica a dire: ah beh, fa lo stesso, se non capisco, pazienza, beh, ma sono così. No, il Signore si arrabbia. Il Signore si arrabbia perché vede offeso e insultato il suo amore. E allora ecco che avevo cercato l'eccomi di Dio. Io ho trovato tre eccomi di maledizione, dove Dio dice: eccomi a te, e farò scendere su di te il fuoco, ridurrò tutto in fumo, eccetera. in tre profeti diversi dove Dio si arrabbia con il suo popolo. Un popolo che con le buone non le capisce, allora lo prende e lo scuote con le grane. Ma noi siamo fatti così, d'altronde. È come quando si prova a educare un bambino che si dice: no amore, non devi fare questa cosa qua, perché se la fai succede che ti fai male e poi non puoi offendere le persone, quindi... E i bambini non capiscono niente. Nel momento in cui gli tiri un pataccone sul sedere, si ripigliano e capiscono che forse quella cosa lì non la devono fare. È la stessa cosa. Il popolo di Dio capisce le cose più o meno, forse, con le grane. Quando il Signore si arrabbia e se la prende con il suo popolo. Siamo diventati fatti male. Abbiamo una falla di fabbrica che è il peccato. E poi c'è il Vangelo che è splendido. E noi pensiamo sempre a Maria incorniciata, con l'aureola, con le manine giunte. Maria qui è una ragazzina, a 12 anni, forse 14 al massimo, era l'età in cui ci si sposava. E era già sposata con Giuseppe, però funziona così. Funzionava, adesso non so se funziona ancora, non mi sono mai posta il problema. A quei tempi ci si sposava, quindi c'era questo patto, poi per un anno ognuno a casa sua e quindi non si poteva consumare il matrimonio. E se uno faceva le marachelle, ecco, no, non era una bella cosa. Al termine di quest'anno gli sposi andavano a vivere insieme e quindi potevano consumare il matrimonio. Benissimo, Dio è un po' il Dio dei casini, perché va a incasinare una situazione molto delicata, perché erano in quell'anno lì dove dovevano stare buoni gli sposini. E lui si presenta a Maria. Tra l'altro, non so se voi siete stati in Terra Santa, ma la tradizione in Terra Santa si dice che il primo annuncio dell'angelo Maria l'ha ricevuto al pozzo. Infatti c'è una chiesa costruita su un pozzo, che è il pozzo di Maria, dove Maria tutti i giorni andava a prendere l'acqua. L'angelo si presenta al pozzo e la saluta. Lei, quando vede l'angelo, si impanica e scappa in casa, perché si era spaventata così tanto che ha cercato di proteggersi, di difendersi, perché non riusciva a capire cos'era. Chiude la porta, si gira e chi c'era? L'angelo. Quindi l'angelo burlone che si è presentato alla fonte e poi è arrivato in casa perché aveva un annuncio molto importante. E questa ragazzina, quando sente l'annuncio dell'angelo, qui si dice che rimase turbata, che Maria si è turbata. Maria ha avuto una paura incredibile, fu molto turbata e si domandava che senso avesse questo saluto. Intanto, cioè, una persona normale si vede un angelo che le dice: rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, ti viene un infarto. Uno pensi: o sono fuori di testa o c'è qualcosa di molto grande. In entrambi i casi io mi spavento, perché adesso cosa succede? E l'angelo le dice: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ecco, concepirai un figlio, sarà figlio di Dio, sarà grande. E lei si chiede: ma come avverrà questo? Perché io non conosco uomo. E il termine conoscere sapete bene che è il conoscere a livello sessuale. Non conosco, non ho ancora avuto rapporti, non ho consumato il matrimonio, quindi come faccio ad avere un figlio? Sono ancora qui. E lì il Signore complica la cosa, perché doveva essere chiaro che quel figlio era solo ed esclusivamente figlio di Dio, non di Giuseppe. Nessuno doveva credere che era figlio di Giuseppe, o perlomeno farsi venire il dubbio che fosse figlio di qualche un altro. E questa cosa, secondo me, la spaventa non tanto, di più, perché a quei tempi rimanere incinta fuori dal matrimonio voleva dire essere esposto alla lapidazione, quindi una cosa pericolosissima, che metteva a repentaglio la sua vita e la vita del bambino, perché vogliono spiegare a Giuseppe che è figlio di Dio, che è stato lo Spirito Santo? Infatti Maria, vabbè, non si dice nei Vangeli che cosa si sono detti gli sposi, però c'è voluto l'intervento di Dio a convincere Giuseppe. Giuseppe non voleva ripudiarla, perché ripudiandola l'avrebbe esposta alla lapidazione, e Giuseppe amava molto Maria. Questa cosa la dice lunga su quanto lui amasse Maria e quanto la stimasse, però c'era rimasto abbastanza male, perché dice: come? Io credevo in questa ragazza che era proprio la mia donna, e invece guarda qua cosa mi ha combinato. Però l'amava così tanto da non volerla esporre. Cioè, ti licenzio in segreto, vai, tra me e te è finita qua, tu per la tua strada, io per la mia. E quindi, giustamente, Dio ha dovuto intervenire dicendo: Giuseppe, tranquillo, perché Maria è proprio una brava ragazza. Quello che è generato in lei non è colpa di nessuno, ma soltanto mia. È opera dello Spirito Santo, è mio figlio. E Giuseppe per me è una figura astronomica, e ho visto che il Papa Francesco indice, non so se un anno, un periodo, su San Giuseppe, perché la fiducia che lui ha riposto in Dio è pari a quella che ha riposto Maria in Dio. Si è fidato ciecamente. E Maria, davanti a questa spiegazione dell'angelo, che è ancora più complicata, perché uno cosa pensa? L'ombra del Signore verrà su di te. Cosa capisci? Niente. Capisci che il Signore ci penserà in qualche modo, però non sai come funzionerà. Maria si fida perché, pur sapendo e avendo chiaro che sta mettendo a repentaglio la sua vita, sa che se il Signore vuole questa cosa andrà assolutamente bene e avverrà come dice il Signore. E quindi Maria sa che avrebbe pensato il Signore anche a sistemare le cose con Giuseppe. E Giuseppe, davanti al sogno, perché lui non ha neanche visto l'angelo da sveglio, lo ha sognato, si fida ciecamente dicendo: se lo dice il Signore, basta, mi prendo questa donna, mi prendo il suo figlio e farò tutto quello che il Signore mi dirà di fare. Una coppia eccezionale con una fede straordinaria, è un'esperienza solo ed esclusivamente loro. Per questo sono tanto grandi questi due santi. Di là che Maria è stata concepita senza peccato, perché deve essere la madre di Dio, quindi Maria ha un ruolo del tutto particolare e unico. Nessuno è come Maria, ma nessuno è anche come San Giuseppe. E questo eccomi di Maria è la risposta che Adamo non ha dato al Signore: dove sei? E Adamo tace, dice: eccomi, ho udito la tua voce ma ho avuto paura. Invece qua Maria dice: eccomi. Quindi i guai che ha fatto Adamo li aggiusta tutti Maria. Maria è l'umanità così come l'ha pensata Dio. Dio ci ha pensato, quando ci ha creato, ci ha pensato come Maria, un'umanità accogliente. Qui è nata storta, ma il concetto di umanità di Dio è Maria, o perlomeno quella scia di persone che si sono messe sempre in atteggiamento di accoglienza e di amore. Perché il Signore vuole solo questa cosa: vivere una comunione profonda di amore con noi, nonostante il nostro limite. Che appunto il problema non è la nostra miseria, ma è la volontà costante di rimanere in comunione di amore con Lui. Questa è la santità, che poi si traduce in vita, ovviamente, quindi non è una teoria, un bel pensiero, una nicchia. Questo atteggiamento della vita si riversa necessariamente sulla vita quotidiana. tutte le volte che Dio chiama qualcuno, lo fa per il suo popolo. E qui avevo cominciato a guardare, ed è una pista che si può fare come lectio, dall'eccomi di Maria a tutti gli, o ad alcuni eccomi della storia, della salvezza. Quindi il primo eccomi che ci può venire in mente è quello di Samuele. Samuele, Samuele, eccomi Signore, parte, e poi dopo invece va da chi era il sacerdote, Eli, va da Eli. Dopo gli dice, ascolta, fai una bella cosa, se ti chiamo un'altra volta di parla Signore che tuo servo ti ascolta. Però si può pensare l'eccomi di Abramo, si può pensare ad altri eccomi, andiamoli a cercare, o quello che il Signore ci fa venire in mente. E ci sono gli eccomi di Dio. Io ne ho trovati tre, ma sono di maledizioni. Io mi ricordo un eccomi di Dio invece molto bello, che rispondeva alla sua creatura, all'uomo che lo invocava. Però è interessante vedere che ci sono degli eccomi che sono degli eccomi apparentemente negativi, perché nel caso di Dio, quando si arrabbia, appunto che ce le spiega le cose in modo spartano per farcele capire, sono negativi come manifestazioni, ma sono quel mezzo per educare il suo popolo. È un po' quello che facciamo noi con i nostri figli, con tutto l'amore che gli vogliamo, però io di sberloni da mia mamma ne ho presi e sono stati strumento, anche se sono stata un'esperienza negativa perché mi ha fatto male e ha cozzato contro il mio orgoglio, contro le mie emozioni, contro la mia volontà, però mi ha spiegato un paio di concetti che con le buone non venivano fuori. Quindi c'è un Dio che educa il suo popolo anche attraverso le cose negative. Quindi c'è un eccomi di Dio che si presenta all'umanità in modo energico. Dopo averci mostrato tanto amore, il Signore ci mostra anche il suo volto sofferente e indignato. Oppure possiamo rimanere come lectio, che però si richiama sempre all'eccomi, le chiamate dei profeti, degli apostoli, dei patriarchi, dei re, la lettura di Paolo in cui dice che ci ha scelti prima della creazione del mondo. Quindi c'è sempre un pensiero da parte di Dio, una chiamata e una missione, sempre. Non c'è mai una cosa senza le altre due, non c'è mai una chiamata senza una missione, non c'è mai una chiamata senza un pensiero, quindi senza un progetto, senza un disegno, ma non nel senso, noi quando pensiamo a disegno pensiamo a una predestinazione dove tu per forza devi fare questa cosa, no, perché Dio è libero e Dio ci lascia liberi. Lui propone sempre, come noi il Signore ha dei desideri, come noi il Signore si innamora, e quindi quando si innamora lui si propone, come noi facciamo le nostre proposte di amore, le nostre dichiarazioni alle persone che amiamo o che vorremmo con loro costruire un rapporto d'amore nella vita. Quindi c'è sempre questo desiderio, c'è sempre un amore, c'è sempre una chiamata, c'è sempre un progetto, mi piacerebbe che, e c'è sempre una missione. Tutto nella libertà dell'eccomi di Dio e l'eccomi della persona.